Falso Nair High School Radio.
Non ce la fa più. La notte adesso scende con le sue mani fredde su di me. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Basterebbe una carezza per un cuore di ragazza. Forse allora sì che t'amerei. Dal fuoco del tuo grande amore che si è spento già. Ma che freddo fa, ma che freddo fa. Tu ragazzo mai delusa, hai rubato dal mio viso quel sorriso che non tornerà.
Sintonizzati su Falso Nair. La classe non è acqua.
Radio Falso Nair. La radio della scuola paritaria Valsalice di Torino. Liceo classico, scientifico, scienze applicate e scuola secondaria di primo grado. Nel verde della collina torinese. Una scuola di salesiani e laici che si riconoscono nel carisma di Don Bosco. Radio Falso Nair, un gruppo di 25 studenti, ragazzi e ragazze che sotto la guida dei propri insegnanti si ritrova al pomeriggio per scoprire i segreti della comunicazione radiofonica. Radio Falso Nair, 6 ore di programmazione settimanale a cura degli studenti per scoprire la propria vocazione radiofonica e per essere protagonisti. Radio Falso Nair, per saperne di più vai sul sito della scuola www.liceovalsalice.it. Buon ascolto!
Salta in aria, danza con Falso Nair, una tribù che balla, una scuola che sogna. Falso Nair ti accompagna. Sei su Falso Nair, diventa protagonista, diventa Falso Nair.
E buongiorno, buongiorno, eccoci qua arrivati per il nostro consueto appuntamento di High School Radio dal Liceo Salesiano Valsalice. Ben ritrovati a tutti i nostri amici, ai nostri amici di L Radio che hanno lanciato questo fantastico concorso High School Radio, appunto, e a tutti gli amici delle scuole italiane che vi partecipano mandando un po' del loro palinsesto, mettendo in comune le loro idee, tutte le scuole d'Italia unite dalla radio. Ma che bella cosa! Qui al microfono c'è Marco, siamo in attesa che arrivino gli studenti ritardatari dell'ultimo anno che ci devono essere oggi. Non vorrei che mi avessero tagliato, come si dice a queste parti, o come dite voi a Roma, rifilato una sola, come si dice, una sola. anche perché la mia voce oggi, non so se si sente, è proprio caput, quindi non possiamo farci più di tanto. Allora facciamo così, tanto siamo tutti reduci ancora dalla sbronza di Sanremo, le canzoni sono il nostro pane quotidiano, almeno lo erano fino a poco tempo fa. Sapete che vi dico? Disintossichiamoci con un bel David Guetta, che male non fa mai.
La musica che gira intorno è Valso Neir.
Un passo me ne vado per sempre, un passo grande, un passo così importante. Due passi senza guardarti, due passi avanti, due passi per dimenticarti. Tre passi verso le stelle fino a toccarle, tre passi per avvicinarle.
Quando tornerai?
No, che non tornerò.
Quando tornerai?
Lontano da qui sarò.
Quando tornerai?
Un giorno, forse mai.
Quando tornerai?
Ho fatto un passo.
Quando tornerai?
Così lontani.
Quando
sai,
tornerai? un giorno forse mai. Quattro passi voglio ricordarti, rivedo i nostri sguardi. Quattro passi forse è già tardi. Cinque passi senza cadere, continuo a camminare. Cinque passi per perdonare. Mille passi senza voltarmi, non voglio più contarli. Mille passi per guardare avanti. Quando tornerai?
No, che non tornerò.
Quando tornerai?
Lontano da qui sarò.
Quando tornerai?
Un giorno, forse mai.
Quando tornerai?
Un passo via da
quando
noi.
Quando tornerai?
Siamo lontani ormai.
Quando tornerai?
Un giorno, forse mai.
Quando tornerai?
Un passo via da
quando
noi.
Quando tornerai?
Siamo lontani ormai.
Quando tornerai?
Un giorno, forse mai.
Quando tornerai?
No, che non tornerò.
Quando tornerai?
Lontano da qui sarò.
Quando tornerai?
Un giorno, forse mai. Un giorno, forse mai. Forse mai.
Balson Air, fai volare la tua musica.
Ancora qui da Torino, ancora qui dal liceo Valsonero, un ben ritrovati a tutti i nostri amici all'ascolto, oggi particolarmente impietositi per il tono della mia voce, davvero qui stiamo raschiando il fondo delle corde vocali, come si suol dire, se poi si considera anche il fatto che al mattino ho fatto ben quante ore di scuola oggi, ma 4, sempre di spiegazione, e voilà! Le je sont fait, bene, so che se c'è qualche collega all'ascolto lui mi può capire, ecco. Invece gli studenti sono contenti perché quando il professore è senza voce magari si dice no prof non faccia lezione, facciamo due chiacchiere, vediamo un film, c'è sempre quello che tira fuori il film, no, invece mi spiace, oggi ho detto no film, dobbiamo spiegare, vabbè. Ma a parte questo è il liceo Salesiano Valsalice di Torino, un saluto a tutti, questa è Radio Valsoner e come vi dicevo all'inizio stiamo aspettando i nostri baldi giovani, ma vuoi vedere che ci hanno tirato una sola, come si dice, anche perché questi sono i periodi dei recuperi, non so se voi lo sapete, ma quando c'è il recupero fioccano le interrogazioni anche al pomeriggio, la scuola che forse non sarà più come negli anni 70 quando suonò della campanella dell'una e delle due, era un fuggi fuggi generale e a scuola rimaneva solo il custode e qualche sparuto bidello. Adesso le nostre scuole sono aperte al pomeriggio, però quando c'è il recupero anche fino a notte inoltrata, perché vedi gente che proprio entra alle 7 col buio, con le tenebre, il custode gli chiede ma che sei venuto a fare qua ragazzo, guarda che domani iniziano le lezioni, no ma veramente avrei la prova di latino che è stata fissata verso le ore 19, perché cose che capitano, la buona scuola è la scuola che va avanti fino a mezzanotte, no per carità che già ci basta così. Dai, magari arrivano dopo e se no dovrete stare in compagnia del vostro prof oggi. Adesso stiamo in compagnia invece di un grande gruppo, U2.
Where it's always been, my head is somewhere.
Canzoni e la tua musica sul web.
Vabbè. Allora, nel frattempo, mentre vi ridiamo il benvenuto sempre qui dal liceo salesiano Valsalice, questo è Valsonera, al microfono c'è Marco, detto per gli amici il prof. Abbiamo scoperto qualcosa, ritardi sulla linea del pullman, le solite balle che raccontano gli studenti, quindi qua ne dovremo studiare qualcuna, ma nel frattempo continuiamo a farvi compagnia con il nostro staff. Vi diciamo che proprio mentre stiamo andando in onda, in una saletta non molto distante da dove trasmettiamo qui nella nostra scuola, si sta per organizzare la festa dei diciottenni. Allora attenzione, cos'è sta festa dei diciottenni? Fermi, so già cosa volete dire. È la festa che è la solita cosa, affitti la discoteca a 18 anni. No, perché quello lo fanno già i ragazzi, lo fanno già normalmente. La festa dei diciottenni qui al liceo Valsalice è una tradizione ormai millenaria, direi che di più c'è solo quella del cappello di V di squadre di Harry Potter, direi, ecco, per dirne una. La tradizione in cosa consiste? Consiste in questo, che si balla tutto il valzer viennese. Ah, che bella cosa, direte voi, proprio un qualcosa di attualità, quello che ci vuole ai giorni nostri per catturare l'entusiasmo giovanile. E vi assicuro che invece sono molto entusiasti, perché la festa consiste in questo: ogni classe, sono le classi del quarto anno, insomma quelli che compiono 18 anni, deve preparare un numero di classe, può essere un balletto, può essere uno sketch, può essere una canzone. E poi devono, a classi mescolate, preparare sotto l'abile sapienza registica della nostra coreografa Manuela Cavaglià, che salutiamo, ballare un valzer viennese, cioè, quindi robe serie, ragazzi, quindi proprio il valzer di Strauss, e anche di Strauss, perché non si è mai capito quanti erano gli Strauss, quindi di Strauss e Strauss, il valzer di Strauss, ecco, e quindi grandi coreografie, ed è una serata davvero nella nostra scuola molto molto significativa. Si vedono genitori e nonne commuoversi, e come si dice qua a Torino, guardare verso il palco dove i loro angelici figli, almeno angelici in quell'occasione, così con faccia ispirata, fanno un inchino per salutare il pubblico, rivolgersi ai loro nipoti, ai loro figli con un "oh il mecit", che per voi che non siete torinesi vuol dire "oh il mio bambino, my baby, my baby". Insomma, una festa che devo dire prende parecchio. All'inizio, ragazzi, nessuno vuole ballare il valzer, quando glielo dite sanno che è una tradizione, quindi gli tocca, ma vi guardano torvi, come dire "ma cosa mi tocca fare per accontentare i miei genitori". E poi invece capita che si divertono loro per primi, e io ho visto scene anche inquietanti, tipo un'ora prima di cominciare gente che si muove abbracciando l'aria da solo nel cortile della nostra scuola per provare gli ultimi passi, perché si sa, un conto è fare gli sbruffoni prima, ma quando poi devi salire sul palco, devi ballare il valzer, sono storie complicatissime. Bene, e allora oggi c'è la prima riunione, già immagino ci saranno i genitori che proporranno delle cose, gli insegnanti che seguono il tutto, quindi sta per mettersi in moto un grosso lavoro qui nella nostra scuola. E voi nelle altre scuole organizzate delle feste, diciamo così, extracurricolari, perché c'è qualcuno che la festa la vuole organizzare già in classe, e questo non si fa, ovviamente noi siamo contrari. Ecco, ma che fate come feste dal punto di vista delle attività organizzate dagli studenti? Cosa c'è nelle vostre scuole? Sarebbe interessante una volta o l'altra scambiarci le nostre esperienze per vedere anche questo aspetto, che è comunque importante nella formazione dello studente, del ragazzo, del giovane. Adesso arriva Katy Perry.
Gotta help me out. It's all a blur last night. We need a taxi, 'cause you're hungover and I'm broke. I lost my fake ID, but you lost the motel key. Spare me your faking dirty looks now.
myself believing this night will never go.
Balsoneir, dal liceo al web.
Bene, bene, siamo rientrati allora in diretta, sempre qui su Radio Balsoneir. Un saluto a tutti gli amici anche di L Radio laggiù a Roma che ci ascoltano. Come vi dicevo, le sole, come dite voi a Roma, spesso si rivelano tali solo a metà, perché finalmente ci onora della sua presenza Luca Giaccardi, quintescientifico B. Buongiorno Luca.
Ciao a tutti, ciao a tutti. Vabbè, arrivare in ritardo è sempre simbolo di eleganza.
Sì,
James Bond arriva,
certo,
in ritardo.
Certo, certo. Allora, per fortuna voi non, in radio non è come la TV, non potete vedere i vari oggetti contundenti che sto scegliendo con molta cura per tirarli addosso. E fra un po' l'altro amico delle sole, cioè Simone,
arriva,
dovrebbe
arriva,
arrivare.
Sta arrivando.
Ma guarda, arrivate proprio a fagiolo, come si dice, perché oggi abbiamo un puntatone che parla di libri a scuola, di letture, eccetera, e lo facciamo con uno scrittore milanese, ma sveliamo subito le carte, è anche un mio carissimo amico, ha scritto un bellissimo romanzo e oggi ce l'abbiamo ospite in collegamento telefonico. Diamo un saluto a Stefano Corbetta. Ciao Stefano.
Ciao Stefano.
Ciao Marco, ciao Luca e ciao a tutti i radioascoltatori.
Bene, dunque, allora, è uscito questo libro dopo mille traversie, dopo tanta passione che c'è dietro nell'officina creativa. Stefano Corbetta, Le coccinelle non hanno paura, questo è
un bel titolo,
il curioso
titolo.
Ti piace?
Io all'inizio ho visto Le coccinelle non hanno paura, un libro sugli insetti.
No,
così.
No, invece... sei fuori strada. Per Morellini Editore. Allora, Stefano, io in realtà so già tante cose, svegliamo il trucco ai nostri amici che ci seguono, perché... noi nelle nostre conversazioni estive sotto l'ombrellone chiacchieriamo di libri, eccetera, quindi si può dire che questo libro l'ho visto crescere lì a fianco me, però deve essere insomma una bella soddisfazione, no? Finalmente avere un libro che esce e potergli dire adesso vai, cammina per la tua strada.
Sì, guarda, è vero, è così. Il percorso è stato lunghissimo, alle volte anche abbastanza insomma, articolato, e anche in parte ha causato preoccupazioni e sofferenze, ma come tutte le cose, no? Che poi ci mettono un po' a vedere la luce. Adesso finalmente la storia ha preso la sua strada, io ho anche, come dire, un distacco emotivo da tutta la vicenda e quindi riesco a guardare il tutto con molta più lucidità, quindi sicuramente sì, adesso deve fare la sua strada, spero che verrà accolto bene, ho avuto le prime recensioni, i primi pareri di lettura mi sembrano positivi, quindi diciamo che adesso lo guardo da lontano, un po' come si fa con un figlio crescere, no?
Certo,
da lontano, dall'altra stanza. Ma come mai il titolo Le coccinelle non hanno paura? Perché
guarda, le coccinelle...
Sì,
sì, dimmi.
No, per particolare, infatti, appunto, io pensavo fosse qualcosa sugli insetti. Poi le coccinelle portano fortuna, volevo... Le coccinelle non hanno paura, mi piacerebbe sapere l'origine del titolo.
Guarda, il titolo è arrivato alla fine, nel senso che questo romanzo ha avuto 3-4 titoli diversi nel, diciamo, lungo la sua strada durante le stesure. Tra l'altro ha vinto anche il premio di Città di Cattolica per gli inediti nel 2015 con un altro titolo. Questo titolo è venuto fuori per caso, perché io in una delle ultime stesure ne ho scritte 8 prima di arrivare alla
conclusione.
Esatto, scrivendo è emersa questa scena in cui un ragazzino parla con il protagonista è un fotografo, e parlano di questa loro passione comune, e questo ragazzino dice: beh, io amo fotografare gli insetti, e parlano di questa situazione, perché dice lui, Teo il protagonista, gli dice: ma come mai questa passione? Ma perché sono molto piccoli, hanno sempre un segreto, e poi insomma le coccinelle non hanno paura, gli dice. E lui, Teo, rimane colpito da questa frase e dice: ma insomma, come mai non hanno paura? E lui gli dà una risposta, secondo me, molto bella e interessante, che posso dire, perché tanto, voglio dire, non è funzionale alla storia. Gli dice: non hanno paura perché sono bellissime. Questo titolo quindi è venuto fuori in questo modo assolutamente non previsto e casuale. All'editore è piaciuto immediatamente, e soprattutto poi si è rivelato un simbolo importante per la storia, perché come tutti i simboli nascosti dentro le storie ha un grande significato in questo caso, ma in generale quando nelle narrazioni ci sono dei particolari, dei punctus, li chiamerebbe Roland Barthes, anche se lui si riferiva alle fotografie, c'è sempre un punto che ti spalanca un significato altro, che va oltre l'immagine stessa. E sono stato fortunato, perché raccontando di questo piccolo evento, senza accorgermene, avevo trovato, diciamo, il punto di fuga della storia, sì.
Bello. Senti Stefano, qui nel frattempo è arrivato l'altro amico delle sole, che è Simone. Allora lo facciamo accomodare qua, gli facciamo mettere le cuffie, e mentre tutto ciò avviene, io però a questo punto devo chiederti, senza spoilerare, perché spoilerare è una cosa che non piace né allo scrittore né ai lettori, ma soprattutto non piace per niente all'editore, come sappiamo. Quindi, però, ecco, le coccinelle non hanno paura. Tu ci hai parlato del protagonista, che è un fotografo, eccetera. Ecco, ci puoi accennare un attimo alla trama?
Guarda, la trama è particolare, perché è costruita, diciamo così, a scatole cinesi. C'è una storia, che è la storia principale, quella che conduce il lettore dalla prima all'ultima pagina, che è la storia di questo Teo, questo fotografo che ha una particolarità. Lui può imbrigliare nella sua mente le immagini che ritrae sbattendo gli occhi. Le immagini rimangono nella sua mente per anni. Questo è un aspetto, una caratteristica sua che poi servirà nella storia e che lo porterà poi alla fine a scoprire un dato, un particolare. Questo Teo, protagonista della storia, a un certo punto trova una cartelletta color carta da zucchero, dentro la quale c'è un resoconto di un'altra storia vissuta 40 anni prima in Toscana, da un uomo che un po' alla coscienza di Zeno, all'Italo Svevo, racconta di sé per cercare di comprendere se stesso, su indicazione del proprio psicologo. Teo entra in questa storia e, guardando una fotografia che è inserita in questi fogli, incomincia a desiderare di entrare maggiormente in questa storia, perché capisce che questa storia ha a che fare con lui stesso. In tutto questo c'è c'è lo sfondo della sua malattia, perché non bisogna nasconderlo, Teo ha pochi mesi di vita perché ha un cancro al cervello, e questa situazione drammatica non è mai però protagonista nella storia, è sempre qualcosa che lo determina nelle scelte, perché è un conto alla rovescia di fatto. si sente il tempo scorrere, si sente che ciò che lui deve fare deve essere fatto nella maniera più rapida possibile. E in tutto questo c'è anche una storia d'amore, perché lui si innamora di una giovane donna che fa la psicologa e che poi lo aiuterà ad entrare in questo manoscritto che gli è capitato per le mani, che è abbastanza indecifrabile per lui e in parte anche per il lettore. E lei, Arianna, tra parentesi lui si chiama Teo, e qui è chiaro che il riferimento al mito di Teseo e Arianna è abbastanza evidente, lei appunto lo condurrà alla scoperta di ciò che a lui serve per concludere la sua esistenza nel modo in cui ha capito che deve fare. Quindi spero di essere stato
ci hai messo non la coccinella ma la pulce nell'orecchio, perché insomma tante storie che si intersecano fra di loro. Allora intanto diamo il benvenuto a Simone. Simone, come va? Tutto bene?
Bah, ciao, tutto bene. Ciao.
Scusa, siamo andati prima.
Ciao.
Bene, allora adesso la squadra è al completo, perché Jack Giaccardi c'è, Simone è arrivato, io sono già qua da un pezzo che aspettavo, al telefono c'è Stefano Corbetta, autore de Le coccinelle non hanno paura. Allora, come dicono i grandi santoni della radio, non bisogna sempre parlare troppo, ma ogni tanto ci va una canzone. Stefano, ecco, noi ti mandiamo un Giovanotti Dannata.
E te la dedichiamo anche, per forza.
Così, non la dedicherei perché il titolo è Fango, non mi pare.
No, Fango no, sto scherzando, non l'avevo letto. Scusami, Stefano.
Però Stefano, se tu hai ancora un attimo di tempo per noi, dopo la canzone rientriamo, perché invece ti vogliamo chiedere della scrittura dei romanzi, però nella scuola, perché come sai noi qui siamo una web
sempre,
radio
sempre della scuola, sempre.
Noi scriviamo romanzi
nel tempo libero, però sì, Stefano,
molto bene, hai già capito Stefano i simpaticoni che ci sono oggi. Allora rimanete con noi, adesso arriva Giovanotti, dopo sempre con Stefano Corbetta parliamo di letteratura, romanzi e scuola.
Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Io lo so che non sono solo. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo. Sotto un cielo di stelle, di satelliti, tra i colpevoli, le vittime, i superstiti. Un cane abbaia la luna, un uomo guarda la sua mano, sembra quella di suo padre quando da bambino lo prendeva come niente e lo sollevava su. Era bello il panorama visto dall'alto, si gettava sulle cose prima del pensiero. La sua mano era piccina ma afferrava il mondo intero. Ora la città è un film straniero senza sottotitoli, le scale da salire sono scivoli. Scivoli, scivoli, ghiaccio sulle cose. La tele dice che le strade sono pericolose, ma l'unico pericolo che sento veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Il profumo dei fiori, l'odore della città, il suono dei motorini, il sapore della pizza, le lacrime di una mamma, le idee di uno studente, i croci possibili in una piazza, di stare con le antenne alzate verso il cielo. Io lo so che non sono solo, io lo so che non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, e rido e piango e mi fondo con il cielo e con il fango. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, e rido e piango e mi fondo con il cielo e con il fango. La città è un film straniero senza sottotitoli, una pentola che cuoce pezzi di dialoghi. Come stai? Quanto costa? Che ore sono? Che succede? Che si dice? Chi ci crede? Allora ci si vede. Ci si sente soli dalla parte del bersaglio e diventi un appestato quando fai uno sbaglio. Un cartello di 6 metri dice tutto intorno a te, ma ti guardi intorno e invece non c'è niente. Un mondo vecchio che sta insieme solo grazie a quelli che hanno ancora il coraggio di innamorarsi. E una musica che pompa sangue nelle vene, che fa venire voglia di svegliarsi e di alzarsi e di smettere di lamentarsi. Che l'unico pericolo che senti veramente è quello di non riuscire più a sentire niente. Di non riuscire più a sentire niente. Il battito di un cuore dentro al petto, la passione che fa crescere un progetto,
l'appetito, la sede, l'evoluzione in atto, l'energia che si scatena in un contatto. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, e rido e piango e mi fondo con il cielo e con il fango. Io lo so che non sono solo, anche quando sono solo, io lo so che non sono solo, e rido e piango e mi fondo con il cielo e con il fango. E mi fondo con il cielo e con il fango. E mi fondo con il cielo e con il fango.
Your dance.
Ancora in diretta, ancora qui su Valsonera, ancora con Marco al microfono in compagnia del nostro staff di oggi, il nostro staff di ritardatari ma ora presentissimi, sono Jack
e ciao a tutti ancora
e Simone.
Ed eccomi qua, arrivato in ritardo ma ci sono.
Benissimo, e invece in collegamento telefonico con noi abbiamo Stefano Corbetta, autore di Le coccinelle non hanno paura, il romanzo di cui stavamo chiacchierando poc'anzi. Benvenuto Stefano, ben ritrovato.
Ciao,
dopo la
ciao
canzone.
Ciao ancora.
Grazie, ciao a voi.
Allora, adesso però Stefano, con te, visto che noi siamo una web radio scolastica, dobbiamo affrontare lo spinoso tema, quello della lettura a scuola. Cominciamo un attimo a sentire qua. Ragazzi, l'ultimo romanzo che avete letto, farò finta di non essere anche vostro insegnante, così non lo so. L'ultimo romanzo che avete letto.
Ci sta fregando Stefano, aiutaci, ci sta fregando.
Il Gerry Mostinto contano come romanzi?
Sì, secondo me sì, perché io ho letto
quelli
solo Geronimo Stilton. Quanti erano belli quelli lì.
Geronimo Stilton, stiamo
messi. Quelle pagine profumate, quelle esatto, stupendo. Lo consiglierei a tutti.
Allora, adesso a parte gli scherzi, Stefano, tu so che sei un lettore veramente onnivoro. Io intanto ti seguo su Facebook, vedo le cose che leggi, faccio un ripasso di letteratura internazionale a vedere, caspita, questo qua in effetti ne ho sentito parlare ma mi manca, dovrei leggerlo, eccetera eccetera. Tu quali sono i libri che così ti hanno aperto una prospettiva nuova? Perché sai, loro si beccano i libri obbligatori, no? Ma scoprire il piacere della lettura è una cosa personale. Tu quali sono i libri che consiglieresti a questi due pischelli qua di quinta liceo?
Pischelletti! C'è lo stinto.
Ma guarda, ti dirò la verità. Io ho riscoperto in tarda età delle cose che avrei dovuto leggere al liceo. E questo la dice lunga su due cose, forse. La prima è che bisogna avere dei professori e degli insegnanti, direi dei maestri, capaci di farti vedere dal punto di vista più giusto e più credibile queste grandissime opere del passato. E forse anche un po' dipende dal momento in cui si legge. Forse alcuni autori si possono apprezzare magari un po' più avanti. Diciamo che io sono stato assolutamente fulminato sulla via di Damasco, se si può dire, per Dostoevsky. Io incominciai a leggere I fratelli Karamazov e A discesa tutti gli altri, e dopo quelli anche molta saggistica su di lui, perché Dostoevsky è stato, secondo me, l'autore che più di ogni altro è riuscito a sondare anche la psicologia dei personaggi e indagare i grandi temi del male, della libertà, come forse nessun altro. Quindi potrei consigliare Dostoevsky, ma capisco che possa essere una lettura tra virgolette
impegnativa, esatto, è quello.
Impegnativa.
più che altro è obbligare, cioè quello, io ho avuto alle medie professori che mi obbligavano a leggere e forse per questo che ho un po' di risentimento verso la lettura.
Ancora infatti, adesso ci obbligano, ce l'abbiamo qua davanti, chi ci obbliga? Il risentimento è grande.
E sono tutti consigli che uno poi può accettare oppure no, però è vero, l'obbligo, poi di solito dall'obbligo scaturisce un po' la cosa opposta, certo, un po' di risentimento, infatti non tanti.
Poi c'è anche da dire che poi i classici spesso sono anche tomi di X pagine. Allora, se dovessi darvi un consiglio, vi direi, dai fratelli Karamazov prendete La leggenda del grande inquisitore, che sono poche pagine, credo una ventina, e uno potrebbe anche leggere solo quello.
A piccole dosi, questo è l'importante.
A piccole dosi. Per quanto riguarda invece la letteratura contemporanea, secondo me ci sono due autori, uno abbastanza conosciuto che è Paul Auster, che ha scritto dei libri meravigliosi e che è riuscito a indagare invece la questione del caso, di come le coincidenze del caso agiscano nella vita delle persone in maniera straordinaria, e la trilogia di New York di Paul Auster secondo me è eccezionale da questo punto di vista. E poi c'è un autore che diciamo è stato riscoperto recentemente, che è Stoner, che è John Williams, che ha scritto un libro che è un capolavoro, che è Stoner, edito da Fazzi, e questi sono romanzi che sicuramente rispetto alla classica struttura del romanzo ottocentesco dice qualcosa di più vicino a noi, forse quantomeno come possibilità di essere compreso. Per cui ecco, questi sono gli autori che forse più di altri mi hanno condizionato, ma come diceva Marco cerco di leggere molto e soprattutto della letteratura contemporanea, quindi potrei anche fare moltissimi altri nomi, Kent Aruf, Marilyn Robinson, insomma ce ne sono diversi, ecco.
Ecco, parliamo di grandi autori, grandi libri, grandi romanzi, ma purtroppo, a malincuore, devo dirti che ho sentito questa notizia che 6 ragazzi su 10 in Italia non sanno fare un tema decente. Cosa ne pensi?
Di più, che sono di più.
Guarda, sì, ho letto questa notizia e poi ho seguito anche un po' tutti i commenti e le varie polemiche che sono un po' seguite a tutto questo, ma guarda, penso che sempre la responsabilità è da ripartire. Penso che sicuramente forse le nuove tecnologie danno tutto e subito e sono accattivanti, ma forse non adatte ad affrontare la realtà e a sondarla come si potrebbe. Credo che gli adulti abbiano una responsabilità importante. Non so quanti ragazzi che poi sono figli di genitori che magari a casa passano la serata a giocare alla PlayStation, a guardare il Grande Fratello o chi per
ecco,
esso.
Ecco, pubblicità, non so, dai, andiamo avanti.
non so quanto questi ragazzi siano aiutati o siano stati aiutati diciamo in questo avvicinamento alla dimensione della letteratura che è enorme, che tra l'altro cito Calvino perché questa frase che disse secondo me è memorabile. Calvino disse che lui scriveva per imparare qualcosa che non sapeva, cioè lui disse scrivo per imparare qualcosa che non so. Se passassi questo messaggio, perché la scrittura è davvero una dimensione dentro la quale si impara qualcosa, ma non si impara qualcosa solo di sé, si impara anche qualcosa che va imparato, perché per poter scrivere di un argomento bisogna documentarsi, e questo sarebbe già un motivo sufficiente, allarga lo sguardo. Certo, bisogna avere l'urgenza e la necessità di farlo, però è un risvolto importante. Quando si finisce di scrivere un racconto o anche un tema, ma anche solo un diario, alla fine si è un po' diversi, si è imparato qualcosa, per forza.
Certo.
Grazie, fantastico. Certo. È fantastico. Dovremmo provarci, però io ti dico la verità, no? Quando scrivo un tema di per sé posso essere anche, magari mi posso essere informato e tutto, ma alla fine quando lo rileggo dico sempre ma che schifo ho scritto. sempre così.
Io mi chiamo fuori da queste confessioni autobiografiche fatte col mezzo radiofonico, e invece a Stefano, che poi vogliamo lasciare andare perché gli abbiamo già rubato troppo tempo, a Stefano voglio chiedere ancora una cosa. Uno dei personaggi di questo libro è un musicista jazz, no? Uno dei personaggi, diciamo così, di contorno, però ha un ruolo importante, non spoileriamo, però è un musicista jazz. E tu anche
è un musicologo.
E tu invece hai proprio un passato di musicista jazz. Allora, la musica jazz, me l'ha spiegato un amico una volta, è seguire l'improvvisazione, no? Ecco, no? Uno strumento lancia il tema e gli altri riprendono. Oggi facciamo un po' discussioni da bar sul jazz, evidentemente bisognerebbe parlarne. Ecco, però Stefano, che so invece grande esperto, gli volevo domandare se la scrittura è anche un po' jazz, cioè se tu quando ti metti a scrivere segui l'improvvisazione, vai dove ti porta la scrittura, o sei invece uno di quei lì tipo Stephen King che ogni giorno si alza e dice oggi mezz'ora scrivo, che cioè si impone un'autodisciplina ferrea
con un sottofondo jazz magari,
o quelli che scrivono sentendo nelle cuffie sempre lo stesso brano di musica o cose del genere. Tu da musicista che ha frequentato il jazz, che ci dici per la scrittura?
Ma guarda, la scrittura ha questa dimensione dell'improvvisazione sicuramente, perché in qualche modo l'autore, chi si ritrova a scrivere, lo fa un po' a suo malgrado e quindi di conseguenza non può aver previsto tutto ciò che accadrà. Flaubert diceva che i personaggi non si scelgono ma si subiscono. Secondo me è vero, quando si scrive una storia, un romanzo, e si ha la necessità di farlo è perché c'è un personaggio che nell'immaginazione si muove e chiede di essere raccontato, e quindi in qualche modo lì bisogna essere capaci o bisogna riuscire a raccontarlo senza essere troppo ingombranti, e quindi in qualche modo si improvvisa perché si segue il personaggio che ha iniziato ad abitarti. Quindi sicuramente l'aspetto dell'improvvisazione nella scrittura è importante. Io questo libro l'ho scritto senza sapere quale sarebbe stato il finale, e questa è una cosa che so che succede a tanti, quindi non credo che sia un concetto così lontano e avulso da questo contesto. Certo, poi la dedizione alla scrittura, ti riferisci a King che è un grandissimo autore, forse anche sottovalutato e confinato in un genere che invece ha un respiro molto più ampio. La dedizione è un'altra cosa, cioè scrivere mezz'ora, un'ora al giorno è qualcosa che aiuta a mantenere viva non solo l'immaginazione ma anche la capacità della scrittura, perché la scrittura è anche tecnica, questo sì.
Certo, è vero. Ecco perché io ad esempio la tecnica me la tengo da lettore e non mi cimento come scrittore, perché so già che ma manco se mi metto 5-6 ore
No, vabbè, non è vero. No. Io scrivo lamentazioni filosofiche tutti i giorni.
Sì, ve ne ho fatti
in bagno,
che
in
voi
bagno.
Scrivete solamente gli SMS, scrivete. Vabbè, è giunto il momento di salutare Stefano Corbetta, di ringraziarlo per essere stato con noi lungamente, anche abbiamo chiacchierato di tutto, abbiamo presentato il tuo romanzo, ricordiamo il titolo, Le coccinelle non hanno paura, romanzo di Stefano Corbetta per Morellini Editore. Stefano, grazie per la bella chiacchierata.
Grazie ancora.
Grazie Stefano. Grazie a voi per avermi invitato, buona giornata a tutti, grazie.
E noi proseguiamo adesso con la nostra musica. Yeah.
salta in aria. Danza con Valsoneir. Una tribù che balla, una scuola che sogna. Valsoneir ti accompagna.
E dopo i Linkin Park rientriamo in scena. Questa è Valsoneir. E qua con me ci sono altri due speaker che però sono di meno di calibro inferiore al mio. No, scherzo, scherzando. Sono i miei fidati compagni di viaggio, Marco.
Ciao, ciao.
E Amedeo, lui non è solo il compagno di viaggio, ma è il compagno di classe, quindi ormai è di famiglia, siamo fratelli. E niente, oggi abbiamo avuto una puntata ricca, una bell'oretta ricca, con
sì,
Stefano, vediamo se hai il cognome, vediamo se te lo ricordi.
No,
non deve leggerlo.
Corbetta.
Volevo metterlo in difficoltà, non ce l'ho fatta, vabbè. E l'abbiamo intervistato, abbiamo ascoltato buona musica. E adesso cosa dobbiamo fare però?
Saluto, siamo arrivati da
siamo arrivati alla fine?
Siamo arrivati e adesso dobbiamo salutare, pensa
bene.
A te cioè.
Comunque ricordiamolo che noi comunque non so a che ora ci ascoltate amici a Roma. Ma noi la session di registrazione di Valsoneir è a che ora? Alle 14.30
Noi lo sappiamo a memoria, per questo ci siamo presentati dall'inizio.
Ma siete stati zitti.
Zitti perché volevamo sentire prima di che cosa si stesse parlando.
No, è che la classica sindrome da speaker. Cioè uno a furia di parlare dice: ma perché io non posso mai sentirmi? Per una volta voglio sentire il programma che faccio,
voglio,
quindi arrivo in ritardo per sentire,
l'assenza
di me in studio. Sì, cose molto filosofiche. Bene, grazie allora per essere stati con noi. Un saluto a tutti gli amici di L Radio, tutte
ciao,
le scuole
tutti,
che hanno la web radio. Bravi, continuate così, che fare radio è una bella cosa, soprattutto quando ci sono contenuti intelligenti e bella musica.
Da che messaggi forti che mandiamo, che perle.
Io sono come Conti, ho 5-6 autori che mi scrivono queste frasi qua.
Ma che
mantengo
roba.
Da
però poi
a
le leggiamo come Totti, che si capisce subito che sta leggendo il globo lì. Un abbraccio a Totti che ci ascolta da Roma sicuramente.
Certo.
Ciao Totti.
Salve a tutti. Allora salve a tutti. Senti che roba da DJ anni 40.
Sì,
salve a tutti.
Signore e signori.
Bene, ci sentiamo con la prossima puntata di High School Radio.
Yeah.
Ciao a tutti.
Ciao ragazzi.
You have closed your mind. Whatever happened
Balsoneir, fai volare la tua musica.